In altre parole, tecnofemminismo, letteratura, inclusione, rapporto tra scrittura e scelte sessuali, autofiction, i temi che abbiamo affrontato nel corso della settimana, in altre parole, danno un'idea della varietà dei temi di cui si occupa la nostra ospite, Giorgia Tolfo, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Benvenuta per quest'ultima nostra chiacchierata della settimana. Lei è ricercatrice indipendente, critica letteraria, traduttrice basata a Londra e tra le altre cose lavora per la British Library nel Dipartimento Digital Scholarship, dove hanno base vari progetti digitali e di digital history. E quello delle digital humanities è il nostro tema di oggi, di cui abbiamo scelto di parlare insieme, e il tema è anche quello di come la digitalizzazione possa aiutare a scoprire nuovi pezzi di storia a volte dimenticati, di cui spesso sono state protagoniste proprio quelle e quegli esclusi di cui abbiamo parlato nel corso della settimana, Giorgia Tolfo. Allora, possiamo provare a dare prima di tutto una breve definizione di questo settore di studi abbastanza recente, ma dall'importanza crescente?
Sì, allora, come la parola Digital Humanities stessa dice, è l'unione tra approccio digitale, quindi informatica, e studi umanistici, quindi in italiano si può tradurre come informatica umanistica, e nella pratica significa fare della ricerca in campo umanistico sfruttando però strumenti informatici, quindi digitali, che vanno appunto dai classici software e database all'intelligenza artificiale.
E ci può fare qualche esempio di progetti di questo tipo? Tra l'altro lei ha lavorato, no, anche ad alcuni di questi progetti.
Sì, allora diciamo che Digital Humanities è un termine molto ampio che include tutta una serie di possibilità e di approcci. Per semplicità provo a dividerli, diciamo, in tre gruppi. Un approccio più pragmatico può essere proprio la digitalizzazione vera e propria di certo. Manoscritti, giornali, mappe. Oppure quelle che si chiamano edizioni digitali, ovvero digitalizzazione con riconoscimento dei caratteri tipografici, quindi diciamo trasformazione dell'immagine in testo e poi arricchimento del testo stesso con un apparato di note o di immagini che poi si possono consultare online. Sempre all'interno pragmatico possiamo avere degli studi computazionali sulla lingua, quindi quantitativi e qualitativi, come una determinata parola cambia nel tempo, se la sua connotazione è positiva o negativa, insomma si guarda un po' la storia del campo semantico.
Certo.
Poi ci sono degli approcci naturalmente più creativi che vanno ad esempio, e questi sono molto in voga in questo momento, come possono essere appunto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare delle immagini a partire dal testo. Si parla molto in questo momento di appunto immagini create dal computer, e ci si chiede anche a livello di copyright chi realmente detenga il copyright in questi contesti. Oppure ad esempio esercizi di realtà aumentata nei musei, quando magari si creano tipo le guide per i musei che sono basate su, che ne sono, determinate opere.
Mm-hmm. Quindi un campo molto vasto, direi. Tra l'altro noi abbiamo parlato proprio recentemente in un nostro dibattito qui su Rete 2 di questa nuova tecnologia TTI, cioè Text to Image, che sfrutta, come diceva lei, le intelligenze artificiali. Lei stessa ha coordinato la digitalizzazione di mezzo milione di pagine di giornali storici, perché poi le cifre parlano, no? E sono cifre enormi, per un progetto chiamato Living with Machines. Ce lo può descrivere brevemente, così per capire un po' di che cosa si tratta?
Sì, praticamente Living with Machines è un progetto che riunisce una ventina di persone che vanno da accademici impegnati in studi storici o appunto di propriamente Digital Humanities, linguistica computazionale, ma anche geografi e appunto persone che si occupano, come nel caso mio, di management della digitalizzazione, E quindi quello che abbiamo fatto è stato riunire tutta una serie di dati che vanno appunto dai giornali, di cui ho coordinato questo processo di digitalizzazione, che è quasi, piuttosto lungo e anche costoso, e abbiamo acquisito dati del censo, abbiamo acquisito mappe storiche digitalizzate anche queste a loro volta, e mettendole assieme stiamo cercando un po' di capire meglio il panorama del periodo, diciamo, della rivoluzione industriale, come il rapporto tra la società, quindi umana, si è relazionata alla distribuzione delle macchine, dove la parola macchina stessa è da comprendere, perché la macchina può andare sia dagli strumenti come le macchine da cucire, sia le macchine come i boiler dentro alle industrie, sia alla ferrovia. Quindi un po' la relazione con la tecnologizzazione.
Quindi qui stiamo parlando di Inghilterra, immagino, parla di rivoluzione
Stiamo parlando
industriale.
assolutamente, sì, assolutamente d'Inghilterra.
C'è un aspetto interessante che emerge al di là del, come dire, della parte materiale che ci descriveva delle digital humanities. In questo caso lei ci ha raccontato di questa digitalizzazione, no, dei quotidiani, che ovviamente è estremamente importante per gli storici e le storiche. È che la digitalizzazione delle fonti può portare effettivamente ad illuminare parti della storia dimenticate, così Giorgia Tolf.
Sì, diciamo che nel momento in cui si hanno a disposizione le versioni digitali di moltissimi giornali, ad esempio, si possono creare tutta una serie di attività che altrimenti, fatte a livello umano con la capacità che abbiamo noi di processare i dati, non sarebbero pensabili. Faccio un esempio: è possibile, ad esempio, prendere appunto questo mezzo milione di pagine e usare delle tecnologie per dire tiriamo fuori tutte quante le pubblicità. Questo farlo manualmente è piuttosto laborioso, cioè richiede tempo, mentre digitalmente si può fare. E poi ci si possono combinare degli esercizi online in cui che si chiamano task online, crowdsourcing, dove la gente può andare a vedere queste pagine e dire se ad esempio quella determinata pubblicità riguardava un particolare oggetto o un altro. Ecco, in questo contesto un progetto che è stato fatto sempre in questo dipartimento di Digital Scholarship da parte di un collega è digitalizzare una serie di giornali delle Barbados, quindi delle West Indies, e ha scoperto che nelle pubblicità spesso si mettevano degli annunci per gli schiavi scappati. E quindi le persone possono online guardare questi giornali e contribuire a dare delle informazioni oppure a ritrovare determinati nomi nelle pubblicità. E in questo caso sono state ritrovate tutta una serie di storie di schiavi che naturalmente non risultavano nominalmente nei giornali prima, perché comunque gli schiavi non venivano, non
Citati.
gli veniva dato un nome, mentre nelle pubblicità in cui c'erano le rivolte, eccetera, ovviamente il nome ce l'avevano. Questo ha permesso di riscoprire, ad esempio, un sacco di storie di rivolta che erano state taciute dalla storia, ad esempio.
Sì, dunque la storia dei senza storia in qualche modo può anche riemergere grazie a progetti di questo tipo, però viene da dire che ci possono anche essere dei problemi in questa dematerializzazione delle fonti, in questo caso parliamo di storia. Possono esserci dei limiti, il documento storico di solito, la fonte è inserita in un contesto materiale che anch'esso è denso di informazioni per lei o gli studiosi. In questo caso, se le storiche e gli storici non vanno più negli archivi fisici, perché anche questo è un rischio, rischia di esserci un problema. Ne parlava per esempio Stefano Vitali, importante archivista italiano, in un libro importante intitolato Il passato digitale. C'è questo pericolo, Giorgia Tolf?
Ma secondo me il pericolo non c'è, nel senso che si tratta di contestualizzare quello che si fa con le fonti digitali e quello che si fa con le fonti reali. Il vantaggio delle fonti digitali è che sono sempre comunque delle copie, non sono mai delle nuove fonti, è che sono possibili tutta una serie di analisi appunto quantitative, ad esempio, o possono essere messe online e far accedere, ad esempio, tutte le persone che hanno analizzato tutte queste pubblicità, magari milioni, no, milioni no, però tipo migliaia di persone che da casa le controllano. Ovviamente è una cosa che non sarebbe stata possibile. E un'altra cosa è che negli ultimi tempi, naturalmente, soprattutto con la pandemia le fonti digitali hanno permesso di poter andare avanti con la ricerca e soprattutto in un contesto anche di global warming si sta parlando anche del fatto che la ricerca tante volte magari volare verso un archivio, cioè è un po' una riduzione anche degli spostamenti delle persone per poter accedere a queste fonti. Per cui, nel senso, a livello di accessibilità aumentano l'accesso. Chiaro che dall'altro lato il surrogato digitale non rimpiazzerà mai la versione analogica con tutto il suo apparato contestuale di informazioni, però ha naturalmente tutta un'altra tipologia di vantaggio.
Giorgio Adolfo, siamo al termine di questa settimana di chiacchierate, abbiamo pochissimo tempo prima dell'RG, ma mi permetta di chiederle allora, letteratura, archivi digitali, decolonizzazione, come si tiene insieme tutto questo nella vita di una ricercatrice indipendente come la sua?
Beh, direi che per me è importante che le varie discipline si mescolino tra di loro. E come ho detto in un episodio, per me la letteratura è un esercizio di empatia,
Eh
significa
sì.
quindi includere più voci, aprire le porte della stanza. Ecco, la digitalizzazione, l'analisi critica delle opere letterarie, la critica in generale, sociale, eccetera, per me è tutto un esercizio assieme per abbattere i muri, o se non altro cercare di farlo.
E quindi far parlare tra di loro tutte queste discipline per raggiungere anche risultati nuovi, magari anche contro una forma di specialismo di cui abbiamo discusso anche nel corso della settimana in altre parti della nostra Verde Aurora, uno specialismo che rischia invece di a volte ridurre la visione delle scienze, in questo caso delle scienze umane. Giorgia Tolfo, grazie mille per essere stata con noi oggi, alla prossima e buon lavoro.
Buona giornata a tutti e a tutte. Arrivederci.
Rete 2.